Huffington Post, Londra, fino a 5.000 sterline di multa per chi va all'estero. E anche il giornale? Londra vieta ai britannici di viaggiare all'estero, multe salate per chi trasgredisce.
Capito? Cioè, qui vediamo, questo mostra che direzione va il mondo anticristo. Bene? 5.000 sterline sono, guardato al cambio di oggi, sono 5.800 euro di multa se tu viaggi. Quindi i ricconi non gli interessa, però per noi sì. Questo è quello che quelli che sono al potere ci preparano. Non voglio parlare se è giusto o sbagliato, ma solo del fatto che chi vorrà viaggiare non potrà. Non sto a perdere tempo sulla politica, sono cretinate. Loro faranno quello che vogliono. Ma sostanzialmente quello che voglio focalizzare, attenzione, che poter viaggiare sarà sempre più difficile. Va bene, sono anni che lo diciamo, lo ripeto. E non parlo di viaggiare solamente in altri continenti, ma anche in Europa. Va bene, infatti in Inghilterra non è che dice chi esce dall'Europa, ma chi esce dall'Inghilterra. Va bene, Inghilterra, Gran Bretagna, come vogliamo chiamarla. E allora, quando ci saranno lockdown regionali, che ci sono già adesso, non si potrà neanche viaggiare di una regione all'altra. Io voglio dire questo, fratellino, ascoltate bene, per cortesia, concentratevi. Quando preparate un rifugio, cercate di trovarne uno vicino, va bene? O altrimenti traslocate permanentemente vicini al rifugio. Hai capito? Devo ripeterlo?
Sì.
Cosa hai capito?
Che devi vivere molto vicino al rifugio.
Sì, un rifugio deve essere vicino, che puoi anche camminare, magari a 100-200 chilometri, che puoi andare a piedi. Sto parlando di emergenze, ok? Va bene. O altrimenti, se il rifugio che siete obbligati, che l'avete zona X, traslocate là e riorganizzatevi là, investite i 4 soldi che avete là. Non sperperate i soldi nella zona sbagliata e c'è che poi dovete abbandonare tutto. Mettete tutto su ruote. Va bene? Io qua c'ho tutto su ruote. Se dobbiamo spostarci repentinamente, noi partiamo. È tutto su ruote. Abbiamo. D'accordo? Abramo aveva i cammelli, noi oggi si usano, sono di moda le ruote. Attacchi e parti. Quindi, perché non potrete contare su lunghi viaggi per raggiungere il rifugio. Io mi aspetto caos, mi aspetto autostrade intasate in caso di emergenza e mi aspetto anche che sarà proibito spostarsi. Insomma, un'emergenza o l'altra. Ci sarà impossibilità di procurarsi cibo. Ho visto un articolo in giornale due o tre giorni fa che c'era una fila di 200 o più, 200 persone in Italia a fare la fila per prendere il pane giornaliero. E prendono una busta di pane e fa la fila. E poi che ci sarà ancora? Il crimine dilagante, specialmente nelle città. E non contate sulla politica, non contate sui politici. Le forze dell'ordine saranno, non potranno fare molto. Vabbè, di fronte a tutte le emergenze. Vi saranno coprifuochi, lockdown, mancanza di cosa, di prima necessità, di cibo, di carburante, capito? Frate Giuseppe, non essere negativo, ma cosa accidenti volete che vi dico? Dormite che quando viene l'anticristo possiamo grattarci tutti quanti allo stomaco? No, non vi dico quello. Quello andate dei falsi profeti a farvi dire che vi devi sermoncini zuccherati per raccogliere l'offerta. No, grazie per l'offerta, siamo qua. E benediciamo quelli che le danno, ma devo darvi la verità e poi il resto confidiamo in Dio. Vengono queste cose. Ha detto Gesù, nel mondo avrete tribolazione. Non è che seguite noi farisei che Dio ci benedice. Se tutto fallisce, saremo rapiti. Il rapimento c'è già stato, il rapimento. Capito? È la loro saggezza che è stata rapita. Capito?
A quello
la loro saggezza è dipartita. Sì. È volata via. Non si sa in quale cielo. Capito? Insomma. Allora, io dico che la cosa migliore, ovunque siamo, è di non avere troppo lontano da dove vivete, fratellini, il vostro rifugio. Deve essere una località che potete raggiungere a piedi, se necessario, per i campi, senza passare. Si viene l'anticristo col marchio della bestia. Io uso quello per fare un esempio di tutto. Va bene, ecco, che. Andate in strada principale, l'anticristo, macchia la bestia, vi blocca. Dov'è il tesserino del 666? Op! Ah, ok. Via, alla ghigliottina. Cioè, questo naturalmente avverrà quando sarà, non adesso. Non domani, non dopodomani, ma è bene prepararsi per combattere contro i cavalieri così che la fanteria ti fa un baffo. Avanti. Allora, a piedi. Rifugio è un posto che si può andare anche a piedi, zaino a tracolla e vai. E nel rifugio troverai là, che so, se fa freddo, la stufa con la legna, i fiammiferi, cibo in scatola, granaglie, messo in contenitori speciali. Noi qui abbiamo trovato dei barili di cartone, che i topi non riescono a fare cartone duro. Cartone pressato, i topi non riescono a fare il buco, però respira perché altrimenti ammuffiscano. Quindi comprate 50 kg di lenticchie, capito? 50 kg di fagioli, 30 kg di sale, sono numeri che butto lì: 30 kg di sale, 30 kg di zucchero e sopravvivete, capito? 100 litri. 50 litri, 20 litri di olio, quello che non so quanti siete. Va bene, l'olio d'oliva ricordate che dura un po' di anni e poi basta, poi va male. Insomma, così, no? Questo nel rifugio. Così quando arrivate lì, che gli altri, che il mondo ci sono problemi incredibili, non puoi neanche andare a comprare carta igienica. Va bene, tu c'hai lì, come Elia e la vedova di Sarepta, l'olio e la farina. Quindi organizzarsi adesso. Allora, cosa volevo dire? Il rifugio deve essere vicino, grazie Signore. E poi stavo dicendo, non potrete viaggiare sulle autostrade, che saranno intasate. Quindi la cosa migliore è organizzatevi nella zona. Chi è che se la passerà meglio di tutti? Se la passerà meglio di tutti quei fratelli saggi che si sono trasferiti nei paesotti. O se lavori in una città, una grande città, però il tuo rifugio non è lontano, puoi arrivarci. Si spera ci arriverai con la macchina, se ti svegli in tempo, se preghi e cerchi Gesù tutti i giorni. Lui ti avvisa, vattene adesso, come quando eravamo in Polonia, che c'era questo fiume che stava straripando, erano 3 settimane che stava straripando questo fiume, pregavamo e non straripava, in Polonia, eravamo Wrocław. E ti ricordi Dora? Poi è arrivato ci siamo preparati alla partenza, però a un certo punto, un pomeriggio, stavamo pregando così, un fratello dice: partiamo adesso. E allora ci siamo consigliati. E siamo qua seduti, partiamo, siamo pronti. E allora così abbiamo fatto, ci siamo consigliati. Dora, lei non c'era neanche. Dora, eri in viaggio di evangelizzazione con chi?
Più o meno 200 km.
Dora era a 200 km, neanche poteva partire con noi. E infatti, noi partiamo, allora lei ci telefona, pronto, sto arrivando. No, non arrivare, veniamo noi da te. Ah sì, troviamoci nel villaggio X. Infatti, abbiamo fatto così. Allora saltiamo in groppa, avevamo un furgoncino, un furgone, e partiamo. Erano le 6 di sera. Verso le 6 di sera. Wrocław è chiamata la piccola Venezia perché tutta è piena di canali, fiumi, che i tedeschi fecero prima della guerra mondiale. Ci sono un sacco di canali e ponti dappertutto. La chiamano la piccola Venezia. Andiamo al ponte allagato. Cerchiamo un altro allagato. L'acqua stava salendo. Sfido che ci sia detto spostatevi. Insomma, ogni ponte era allagato, non si poteva più uscire. E continuiamo la ricerca. Troviamo un ponte che l'acqua sta straboccando adesso. cioè non si vedeva il limite, la cima del ponte, c'era l'acqua che cominciava a entrare. Allora tutta birra, paletta, lo attraversiamo di corsa, pregando che arriviamo dall'altra parte, il ponte è lungo. Arriviamo, ho detto, mi faccio una bella foto così la mando ai fratelli. Allora parcheggio dopo il ponte, lì, salto giù dal pulmino, e un Iveco, era così, mi pare che era un Iveco. E salto giù, mi giro a fare la foto, scatto una foto, poi un'altra, guardo i miei piedi, tutti fradici, l'acqua saliva sulle mie scarpe, di corsa torno sul pulmino e via di nuovo tutta birra. Arriviamo al ponte, c'era un ponte fuori città, allagato, un ponte, c'era un ponte da ferrovia che andava sotto, e c'era allagato, e ho detto, che fa? Ci siamo fermati. Passiamo o non lo passiamo? Ce la facciamo? Chissà quanto è profonda. E mentre siamo lì a soffermarsi, arriva una macchina dietro di noi, ci supera, si lancia nell'acqua e lo passa. E noi dietro.
Abbiamo noi mostrato dietro. La via.
E siamo usciti da Wrocław. Dopo grazie, qualche Gesù. Ora arriviamo alla città e lì c'è Dolce Dora che aspetta.
Pregava.
Cosa facevi, Dora?
Pregavo perché ho chiamato a casa e il telefono era già morto. Non, la linea.
Si sente?
Dice che...
Si sente?
No, si sente.
Vieni qua. No. Aspetta, perché lei è lì in un'altra stanza con la comunità che sta traducendo, perché i bambini, dice lei, traduce in inglese, che loro non capiscono l'italiano, quelli piccoli.
No, io ero lì che aspettavo tutto il giorno, perché la mattina ci siamo messi d'accordo che ci incontriamo in tale posto, e tutto il giorno io vi ho aspettato in questo posto, ho chiamato di nuovo la casa, ma già...
per me la linea non funzionava più.
La linea non funzionava più, era morta, e io pregavo, Signore, aiutali che arrivano così che ci incontriamo, e la sera siete arrivati, grazie Gesù.
Mi ricordo, sono qua. No. E infatti un paio di fratelli sono rimasti a casa, che c'erano lì un sacco di bagagli lì, che erano, e infatti stanno sul tetto perché ha allagato fino al secondo piano. E andiamo con la barca a portargli il pane tutti i giorni. Bene, quindi voglio dire, chi ha tempo non aspetti tempo. Bene, prepararsi, perché vengono emergenze, e saggio chi si prepara. Va bene, il mio lavoro è solo avvertire, poi ognuno farà come vuole, insomma. Quindi ripeto, chi vive, chi si sposta nei paesotti se la passerà meglio. Già adesso chi vive negli appartamenti delle città ha già grandi difficoltà durante il lockdown, si è totalmente dipendente dal sistema, dal mondo. Servono permessi anche solo per andare a comprare cibo, e se non hai soldi cosa fai? Ma nei paesini piccoli, nelle campagne, a malapena vi sono o non vi sono del tutto lockdown. Anche qui in Sud America i paesini non lo fanno il lockdown, sono lì tranquilli. Siamo andati qui dal vicino, qui vicino a noi c'è una famiglia di contadini con mucche che ci vendono il latte, e loro sono autosufficienti in tutto, e più o meno come noi. Però loro sono contadini e loro ci vendono il latte e diverse cose. Gente bravissima, insomma, siamo molto molto amici, ci facciamo regali, noi gli regaliamo cibo italiano quando cuciniamo, e loro ci danno pezzi di formaggio. Mm-hmm. già qui stiamo barattando.
Yeah.
Quindi questi contadini sono autosufficienti in tutto, frutta, verdure, si fanno il loro formaggio, eccetera, un qualcosa lo vendono. Quindi quello che, fratelli, che succede adesso in Inghilterra, succederà altrove, probabilmente anche in Italia. Multe per chi viaggia, 5.800 euro in Inghilterra se tu viaggi. E come sappiamo si viene limitati anche dal viaggiare da una regione all'altra, anche da un paese all'altro, anche non puoi uscire dalla città, ma neanche puoi uscire dall'appartamento. Appena si apre uno spiraglio, tagliate la corda. Dove andare? Ve lo deve dire il Signore. Spostatevi localmente, regionalmente, internazionalmente, internazionalmente o continentalmente, di continente. Angela.
Sì, voglio leggerti un esempio proprio su questo soggetto, un esempio di una coppia di fratelli, sono nuovi.
Sì, fratelli, se avete domande scrivete, mandate pure i vostri commenti e email che li leggiamo adesso.
Mm-hmm. Silvia e Natale, che scrivono dalla Germania, e chiedono proprio come prepararsi. Pace, carissimo fratello Giuseppe, a te, alla tua casa e ai fratelli lì con te. Seguiamo le tue trasmissioni, siamo dei fratelli dalla Germania. Ci chiamiamo Silvia e Natale e abbiamo tre bambini di 7, 5 e 1 anno.
Che bella famiglia, bellissima, bellissima. Dio, qui le cose... Signore Gesù, benedici, proteggi, Signore. Che meravigliosa famiglia cristiana, nella tua protezione, Signore.
Amen.
Mantieni in unità, Signore, nel tuo spirito.
Grazie, Gesù. Qui le cose stanno peggiorando. Adesso si stanno inventando che i bambini devono testarsi da soli a scuola ogni 2 giorni.
Poi loro alla tedesca, tutti
ogni 2 giorni.
Organizzati, eh?
Noi non siamo di quelli che negano il Covid e sappiamo di dover essere sottomessi alle autorità. Nostro figlio Matteo ha 7 anni. Ha pianto quando abbiamo cercato di spiegargli come avverrebbe tale test nelle narici da solo, senza mamma e papà.
Cioè, come avverrebbe questo test nelle narici da solo, senza mamma e papà.
Sì. Noi abbiamo già avuto il Covid. Il Signore ci ha accompagnati e non abbiamo avuto gravi riscontri. I bambini non avevano sintomi. Gloria al nome suo. Adesso, pensando a tutto ciò che sta accadendo, stiamo pensando, come spesso dici tu, caro fratello, di lasciare l'Europa. Volevamo appunto chiedervi dove possiamo andare, dove ci sono fratelli che vivono così. Se non abbiamo capito male, anche voi vivete da qualche parte dove ci si aiuta a vicenda e si aspetta insieme il ritorno del nostro re. Noi non abbiamo proprio idea. In questi ultimi tempi ci siamo dati tanto all'evangelizzazione, e ancora ci sono persone delle quali ci stiamo prendendo cura. Cosa dovremmo fare con questi? Alcuni di loro non hanno ancora dato la vita a Gesù. Pensiamo che se tutti ce ne andiamo, chi evangelizzerà? Chi darà la speranza ai perduti? Fratello, ti chiediamo di pregare per noi per una risposta da parte del Signore Gesù. Anche noi stiamo pregando. Se Dio ti dà una risposta per noi, ti chiediamo di aiutarci a capire la sua volontà. Vi mandiamo un caloroso abbraccio in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen. Allora, Angela.
Amen. Quindi è ammirevole il fatto che vogliono prepararsi, vogliono ubbidire a qualsiasi cosa il Signore mostra loro, però vogliono sapere cosa dobbiamo fare, cosa ci chiede il Signore, dove andare con 3 bambini piccoli, dove andiamo, dove è un posto sicuro per questa famiglia. E anche perché hanno... nel cuore un amore per le pecorelle, vogliono evangelizzare. Non è meglio rimanere lì dove già hanno le pecore che seguono?
Beh, guarda, Dio vi benedica, Silvia e Natale. Guarda, anche Gesù doveva viaggiare di luogo in luogo e doveva in continuazione confidare nel Padre per le pecorelle che lasciava alle spalle. Lo stesso anche gli apostoli. Cioè, a partire dalla Pentecoste, quando... apostoli e discepoli dovevano viaggiare, dovevano confidare che lo Spirito Santo si prendesse cura delle pecorelle. E così abbiamo dovuto fare anche noi molte volte. Va bene? E non è che... cioè un esercito dei soldati che sono sempre lì in un posto, assicurati che sia volontà di Dio che devi stare lì. C'è il tempo di rimanere e c'è il tempo di non rimanere. Cioè dipende,
infatti,
noi vediamo che Paolo in continuazione si muoveva, si spostava, andava, guarda il libro degli Atti dal capitolo 13 in avanti, e sempre in continuazione si spostava. Quando c'erano luoghi, situazioni eccezionali come a Corinto, che Spirito Santo, Gesù gli è apparso, a Paolo gli ha detto rimani qui perché qui c'è un po', c'ho molto del mio popolo qui, ed è rimasto lì 2 o 3 anni a Corinto.
Mm-hmm.
Va bene, infatti, 1 Corinzi e 2 Corinzi, le epistole, quindi c'è il tempo di rimanere, ma altrimenti Paolo era sempre in continuazione spostandosi e portando il Vangelo da tutte le parti, come anche Gesù diceva, devo spostarmi perché devo portare il Vangelo anche in altri luoghi, diceva Gesù.
Sì, Voglio dire che anche io avevo queste paure e queste domande prima che siamo usciti dall'Europa. Mi ricordo che avevamo la missione in Est Europa ed era una bellissima missione, tante pecorelle che seguivamo, facevamo incontri con loro, andavamo di città in città, ma organizzavamo incontri periodicamente, era facile viaggiare e incontrarli ogni qualche tempo.
Periodicamente.
Periodicamente. Quindi quando abbiamo deciso di lasciare l'Europa, io avevo queste domande nel cuore. E le pecore qui, li lasciamo indietro? E lo so che puoi comunicare via internet, ma gli incontri che facevamo, l'addestramento, l'evangelizzazione insieme che facevamo con loro, li abbandoniamo? E mi sentivo in colpa. Però voglio dire che il Signore ha confermato che è la sua volontà venire qui, e siamo venuti. E dopo che siamo venuti, il Signore ci ha dato 1000 volte più pecore di quello che avevamo in Est Europa. Quindi l'evangelizzazione è aumentata tanto qui su questo posto. E mi sono resa conto che non possiamo noi dire solo quello è il campo di missione perché lì abbiamo alcune pecorelle. No, devi pensare anche al nuovo posto dove il Signore vuole portarti, la destinazione, il rifugio. Anche lì ci sono pecore che forse il Signore sta preparando per te. Tu devi nutrirle, seguirle, aiutarle a crescere. E chi si prende cura di quelle pecorelle? Chi le segue se tu non vai? Quindi non possiamo mettere questi dubbi, queste condizioni. Non vado perché qui in questa zona ho delle pecore. E nella nuova zona, che sarà con quelle pecore? Importante è fare la volontà di Dio, ubbidire qualsiasi cosa Lui ti chiede. E il resto sarà benedetto, protetto, sarà nelle sue mani. Non cercare di ragionare troppo, di trovare risposte con la mente. Ubbidire alla volontà di Dio. Quella è l'unica cosa che conta.
Sì, poi oggi c'è questa mentalità di sedentari. C'è questa idea molto errata che il goal, lo scopo di una chiesa è costruire un edificio. Come se fosse un negozio aperto un giorno alla settimana. E 6 giorni in pasto ai lupi. Invece noi da sempre, la cosa che il Signore ci ha insegnato all'inizio, è di ogni persona che evangelizziamo, ogni famiglia, dare la visione che loro possono essere autosufficienti in Cristo. Naturalmente perché ci amiamo e ci incontriamo tutti i giorni, se possiamo, più frequente possibile, però non devono essere dipendenti da me o da te o da alcuno, o dalla chiesa della domenica mattina sulla panca, a ricevere un po' di droga religiosa una volta alla settimana, dura solamente 7 giorni, e religione sgangherata che se non prendi la comunione ogni settimana perdi la salvezza, cretinate così. Certo che vogliamo riunirci, certo che è bello essere in assemblea, certo, però queste riunioni di 100 persone Gesù non le ha mai fatte, tranne magari quando nutriva 5.000, ma questi 5.000 velocemente come si riunivano, velocemente sparivano. Cosa rimaneva? Quelli che come Lazzaro, Marta e Maria, come i 12 discepoli, come quelli che Gesù seguiva di persona, si chiama evangelizzazione personale, quella che il Signore ci dice sempre, sulla quale dobbiamo concentrarci. Però Gesù non ha mai avuto una chiesa, tantomeno un edificio, che tutte le settimane andare lì c'erano 100, sì, 200, sì. Adesso ci sono anche di 2.000, 3.000 persone. È una cosa orribile, orribile. Quello è il modo che il cristianesimo muore. Cosa succede a questi 1.000, 2.000 cristiani che durante la settimana? Niente. Vanno a evangelizzare? No. Iniziano altre chiese? No. E che fanno? Niente. Religione morta e stramorta.
Quindi Gesù non seguiva sempre le stesse persone, anni dopo anni, sempre le stesse persone. Lui si muoveva e trovava sempre nuove pecorelle. Non rimaneva in un posto sempre con gli stessi seguaci.
Esatto. Gesù seminava i semi eterni, individualmente, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Le masse non hanno mai concluso niente. Nel giorno davanti a Pilato tutti gridavano crocifiggilo. Gesù aveva sfamato più gente che non quelli che gridavano crocifiggilo. Dove erano? Spariti. Però quelli che lui aveva addestrato di persona, abbracciato di persona, amato di persona, discusso di persona, quelli lì, uno qui, uno là, alla fine, va bene, in Atti 3 e Atti 4, una piccola predica di Pietro, 3.000 discepoli. Atti 4, altra predica, 5.000 discepoli. Capì? Tutti questi singoli si convertivano a migliaia perché il seme viene seminato, adesso ci sono macchine, eccetera. Ma io ho visto mio padre, contadino, a volte dipende cosa seminava, eh? Andava col bastone, faceva il buco, metteva il seme e lo... dipende cosa semini, ok? E lo copriva. Quindi uno alla volta. Io sono stato evangelizzato da una persona, va bene, una, due, così. Ma evangelizzazione di massa, chi vuole adesso dare la sua vita a Gesù, venga al pulpito. E tutte le settimane vanno a dare la vita a Gesù e non succede un fico secco. Capito? Io non posso evangelizzare persone senza dire svegliamoci, armiamoci e partiamo oggi. Domani è troppo tardi. Non è che devi partire per prendere l'autobus. Parti nello spirito. Puoi anche rimanere a casa oggi. Però suona il campanello, arriva... arriva uno, e a meno che non ricevi una rivelazione di Dio di non evangelizzarlo, lo devi evangelizzare. Serve una rivelazione per non evangelizzare. Abbiamo detto intorno alla casa state tranquilli perché voi i lupi, le capre danno fastidio, d'accordo, ma quando non c'è questo problema serve una rivelazione potentissima per non evangelizzare, non il contrario. Ci siamo?
Sì, ho appena trovato una scrittura su questo, perché dicevi che Gesù andava di città in città. Anche lui avrebbe potuto dire, ah, ma le pecore che si sono appena convertite, devo rimanere qui, seguirle. Invece no. Vediamo in Luca 4, verso 42. Poi fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le folle lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. Quindi le pecore cercano Gesù, rimani con noi Gesù, non andare via.
Continui.
Luca 4, 43. Ma Gesù disse loro. Anche alle altre città bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato.
Ecco.
E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
E le pecore dicevano, rimani qui, ma come, ci abbandoni? Non ci ami? Quando noi siamo usciti dall'Europa, e c'erano parenti che ci dicevano state abbandonando le pecore, volevo dire loro ovviamente.
Anche le chiese dicevano così.
Anche le chiese ci criticavano. Cosa? Lasciate le vostre pecore e addirittura mi inviti a me a partire in qualche posto? E criticati al massimo. Ma noi dicevamo queste cose. È bella questa scrittura. Ripeti, sì, dove le folle gli dicevano rimani qui?
Luca 4, 42 e 43. Lo trattenevano perché non si allontanasse da loro.
Ecco, lo trattenevano. Se ci ami, perché te ne vai? Capito? Quindi, e le pecore che il Signore ha preparato perché noi evangelizziamo nei nuovi posti, e chi è che si prende cura di quelle pecore che... Poi un'altra domanda. È meglio dare 1.000 parole a uno o una parola a 1.000?
Una parola a 1.000.
Le pecore che non sono destinate ad essere lasciate indietro verranno con voi. Mm-hmm. Vi seguiranno, abbandonano tutte e vengono.
Amen.
Però quello che non è destinato perché lui non vuole o perché ha qualunque motivo, ti trattengono a te, vogliono che rimani lì a servirli di persona. E non è così la cosa. È come se uno prende il taxi e dice ok, adesso taxi, quando mi scarica al posto là, viene a casa mia, parcheggia davanti alla casa, che forse la settimana prossima ho bisogno di te, forse domani ho bisogno di te. Il tassista dice no caro, tu mi telefoni e io vengo, va bene? Quindi non possiamo avere il predicatore personale. Mm-hmm. D'accordo?
Amen.
Grazie Signore.
Amen. E questa è la bellezza dell'evangelizzazione, che puoi raggiungere sempre persone nuove.
Quindi, come gli apostoli, come Gesù, hanno dovuto confidare che lo Spirito Santo si prendesse cura delle pecorelle, così fate anche voi.
Amen.
Guarda, andiamo in Atti 20 e c'è un esempio di Paolo su questo.
Atti 20,
36 a 38.
Quando ebbe dette queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono, dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più rivisto la sua faccia, e l'accompagnarono alla nave.
Immagina la scena.
Atti 20, 36 a 38.
Immagina la scena, inginocchiato con Paolo sulla sabbia della riva del mare, va bene, a fare fare un viaggio che non sarebbe più. Infatti gliel'ha detto, non torno più qua. Il Spirito gliel'ha detto che, infatti, alla fine del viaggio a Gerusalemme e Roma sarebbe stato decapitato. Una morte da martire, che beati quelli che sono degni della morte di martire. Non c'è morte meravigliosa, non c'è morte migliore. Va bene, Paolo gliel'ha detto, non vedrete più la mia faccia. E questi erano Efesini, la famosa chiesa di Efeso. E loro lì inginocchiati sulla riva del mare a piangere, singhiozzare, che Paolo gli ha detto non mi vedrete più. Va bene, perché non vanno a criticare queste scritture, criticare Paolo, virgolette, che ha abbandonato le sue pecore? Se Paolo non abbandonava quelle pecore, non avrebbe potuto evangelizzare Gerusalemme, evangelizzare a Roma, evangelizzare la casa di Cesare. E avrebbe fallito un'altra chiamata importante. Qual è? Quella di morire decapitato per Cristo, grande testimonianza che ancora oggi illumina i nostri sacrifici, le nostre sofferenze, le nostre tribolazioni, e ci incita ad andare avanti, a non mollare, a non avere paura. Una delle cose che più ci incoraggiano sono le morti, la morte degli apostoli, la morte di Gesù prima della resurrezione. I martiri sono le luci che illuminano, hanno illuminato per secoli e millenni il cammino del cristianesimo. Gloria, Signore. E allora, in conclusione, io dico, guarda, io ho notato da sempre nella mia vita che Dio a me mi ha fatto un pioniere. Io sono sempre a pionierizzare, sempre cose nuove, sempre nuovi modi di evangelizzare, nuovi modi di portare Gesù, la parola. E, bene, perché Gesù è sempre in movimento. Quindi, fratelli, se tu vedi Gesù e gli apostoli, erano pionieri, colonizzatori nello spirito, colonizzatori di amore, di portare salvezza, non i colonizzatori del mondo che vogliono solo andare a sfruttare. Noi andiamo a regalare, a dare. Amen. Alleluia?
Amen.
Abbastanza?
Amen.
Come
Amen.
Risposta?
Sì, abbastanza. Però voglio chiederti, questi dolci fratelli, Silvia e Natale, vorrebbero uscire dalla Germania, però dicono non abbiamo proprio idea dove andare. Cosa consigli loro?
Ma non è difficile, Non è difficile. Io ho condiviso le mie testimonianze e ho detto che dopo aver pregato dal 2009 al 2011 siamo mostrato Sud America. E avevo controllato tutto, Filippine, Sudafrica, parlano inglese, sì, sono cristiani, eccetera. E di qua, in Africa, volevo andare in Kenya, abbiamo calcolato tutto. E alla fine Gesù ci ha dato la rivelazione di venire in Sud America. Siamo sbarcati in Perù e quindi nel mio caso, e poi ho condiviso la testimonianza che Sud America per me è il posto, c'è posto per tutta la Chiesa mondiale qua, perché ci sono 20 nazioni che parlano spagnolo e una che parla brasiliano e portoghese, che è quasi uguale. Lingue facilissime da imparare per noi italiani, europei, e dove gli europei qui sono molto molto ben visti, va bene?
Sì.
Ci favoriscono in tanti modi, è facilissimo attaccare bottone, fare amicizia, evangelizzare, super facile, va bene. E quindi per me, ora, io dirvi queste cose per me, c'è gente che si offende, mi scrive, mi insulta, mi manda parolacce, maledizioni, come tu vuoi che tutti vadano in Brasile, in America a morire di fame? Non ho mai detto questo.
No. Dobbiamo
innanzitutto
condividere.
In Sud America non muore nessuno di fame, tranne chi, tranne
chi non lavora.
Se tu vai in America, in California, lì sta morendo di fame, perché l'America sta sprofondando nella povertà. Ci sono più poveri negli Stati Uniti che non qui in Argentina, Cile, Paraguay, Brasile, cioè che è la nostra zona praticamente, dove operiamo. Quindi non è vero. E comunque, a parte alcuni paralitici sulle rotelle, eccetera, diciamo il 90% di quelli che muoiono di fame è perché non vogliono lavorare, il 90%. Quindi che escono dalle città, non andare a mendicare a Rio de Janeiro e Buenos Aires, cioè alzatevi dalle vostre pigrizie, andate a lavorare nei campi, coltivare i campi, state lì a mendicare nelle città. Va bene, se tu sei paralitico e tutto, non c'è nessun problema, bisogna aiutare questa gente. Va bene, noi cerchiamo di fare il possibile, cerchiamo di fare anche quello. Infatti, sì. Abbiamo famiglie qui che portiamo il cibo periodicamente, regaliamo cibo, un po' di soldi. Quello che possiamo lo facciamo. La nostra chiamata però non è lavoro sociale e aiutare i mendicanti, quello è secondario. Primariamente noi siamo chiamati a predicare il Vangelo. Perché? Perché questo fece Gesù. Gesù non era un qualche Gesù di Calcutta, aiutare la gente povera di Calcutta come Teresa. Dio la benedica, vuole fare questo, l'ha fatto, un buon lavoro. Ma la nostra chiamata non è andare a Calcutta e aiutare i poveri. Quello è secondario. Se sei a Calcutta ogni tanto aiuti i poveri. Ma se tu dai cibo ai poveri a Calcutta dove ti pare e se non gli dai la salvezza di Gesù andranno all'inferno con la pancia piena, ma andranno all'inferno. Gesù ha detto è meglio andare in cielo a pancia vuota, come ha detto, senza una mano, senza un occhio, ma andare al regno di Dio.
Amen.
Lo vediamo nell'esempio di Gesù, solamente due volte ha dato pane e pesci e poi li ha rimproverati, voi magnoni, gli ha detto, Giovanni 6, gli ha detto voi venite qua non per i miracoli, ma venite per mangiare, per i pesci, e adesso basta così, se avete fame qua, mangia la mia carne, hai sete, bevi il mio sangue, sono scappati tutti. Capito? Noi siamo chiamati a essere evangelisti, evangelizzatori. D'accordo?
Amen. Quindi,
allora, dove eravamo?
Una opzione per il tempo della fine, secondo noi, è il Sud America, perché è quello che noi abbiamo scoperto, è stata la volontà di Dio per noi e il Signore sta benedicendo questa decisione. Non significa che è la volontà di Dio per tutti, quello dovete chiederlo voi al Signore, pregare e sentire la voce di Dio per la vostra personale guida. La volontà di Dio per voi individualmente.
Ecco.
Però quello che abbiamo imparato dobbiamo condividere.
Dobbiamo condividere, anche se le capre non vogliono.
No.
Le capre non vogliono che lo condividiamo, perché voi state forzando tutti ad andare a morire di fame in Sud America.
No, no, no.
Ma che razza di bugiardi sono queste?
In Sud America,
se vuoi andare lì o se vuoi andare a Polo Nord dove ti pare, ci sono i glu, puoi pescare il pesce, va dove ti pare, capito? Però sono obbligato a condividere la mia testimonianza. È come la chioccia.
Sì.
Trova del cibo e dice, chiama i pulcini, qui si mangia, dice la chioccia.
Sì,
in Sud America c'è rifugio, l'abbiamo constatato noi, siamo qui da quasi 10 anni e qui si può barcamenarsi qui.
E
in Europa? No, perché l'Europa ormai è germanizzata, cosa vuoi? Lì c'è solo persecuzione e basta. Qui puoi ancora muoverti con un po' di... capito? Qui la gente è dolce, simpatica. Il poliziotto diverse volte gli dico guarda ci sarebbe permesso per andare là, dice sì d'accordo, vieni domani che te lo dono, ma mi serve oggi non riesco perché non lavoro, dice comunque se te vai prima di questo orario posto di blocco non c'è, puoi andare tranquillamente, la polizia ci dice quello,
perché
è gente che c'è ancora un cuore, un'anima, c'è ancora una coscienza.
Amen.
La devo scandire, coscienza, una parola che ormai sui dizionari di molti è sparita.
Amen.
E questa è una testimonianza che devo dare anche se alle capre non gli piace. Signore capre, detto per inciso, non stiamo costringendo nessuno ad andare in Brasile, Sud America, di qua, di là. La gente fa quello che vogliono.
Certo.
Anzi, ti assicuro che non è che ne stanno partendo molti, il contrario. E comunque se vai in Sud America, nessuno muore di fame qui che abbia voglia di lavorare. C'è lavoro per tutti. Nei campi, dappertutto si trova. Quindi non è vero che qui muoio di fame. Va bene?
Sì, e poi il Sud America è stato un rifugio anche durante le due guerre mondiali. Quindi non ascoltate noi, imparate dalla storia.
Sì, certo che sempre è stato un rifugio. Dai tempi di Cristoforo Colombo, 1492, quando il re Ferdinando di Spagna ha scomunicato tutti gli ebrei che dovevano uscire tutti dalla Spagna. Dove vanno? Ecco il Signore che arriva con Cristoforo Colombo, che significa il Colombo che porta Cristo, significa, le tre caravelle, Padre, Figlio e Spirito Santo. E allora tutti gli ebrei si sono spostati in Sud America, a rifugio. Nel Rinascimento, così che c'erano la chiesa demoniaca, diabolica di Satana lì, che con l'Inquisizione uccideva i cristiani, per il grande crimine di leggere la Bibbia. Per cortesia. E allora questi poveri cristiani liberi, che oggi li chiamano protestanti, erano cristiani, come me, come te. Sono scappati in Sud America a rifugiarsi perché la chiesa mostruosa dell'Europa, no, dovevano leggere in latino, doveva essere il prete, se tu leggevi la Bibbia ti uccidevano. La chiesa, non so se il diavolo può essere peggio di questo. Va bene, mi riferisco alla chiesa cattolica ovviamente. Vuol dire che sono tutti così? No, la chiesa cattolica è piena di tante pecorelle, tanti preti dolci che non c'entrano niente con questi diavoli dell'Inquisizione. E Sud America era un posto di rifugio, lo è ancora.
Sì. Con questo non vogliamo dire che solo il Sud America è l'unico rifugio.
Qualcuno può andare
No, ci
dove
saranno anche altri, solo che noi non siamo stati e non possiamo testimoniare. Per questo che voi dovete andare dal Signore e chiedere la sua guida. Ma ci sono altri posti, trovateli come il Signore vi guida. Infatti adesso vi leggerò una testimonianza da un fratello che ha trovato un rifugio.
vuole. Ma non è Sud America.
Non è il Sud America, però non posso dire dov'è per la sua privacy, perché lui
Perché lui ha
vuole.
detto, voglio che rimanga
Però ha
privato.
trovato anche lui un posto solo perché lo ha cercato con tutto il cuore e il Signore lo ha guidato.
Ecco, io non posso rimanere in privacy perché sono un pastore e sono una chioccia.
Ah,
Devo
sì.
dire a tutti i pulcini, a tutte le pecorelle, dove sono i posti buoni per me, che ho trovato io. Tutti ci dei testimoni, io non ho mai detto a nessuno che dovete andare in Sud America, ho detto, solo detto che abbiamo scoperto, siamo come degli scout, siamo come dei pionieri, abbiamo scoperto che è un posto molto potenziale, va bene? Che poi un altro ci ha scritto, mi ha dato maledizione dicendo, ah, tu dici che nel Sud America non c'è il diavolo, non c'è l'anticristo, non ci sarà mai chiaro, ma quando accidenti, quando mai ho detto queste cretinate io? Ci sarà lo spirito dell'anticristo, c'è già infatti. Ci sarà anche marca della bestia da qualche parte, va bene. Però in comparazione con la Germ-Europa, l'Europa germanizzata, non c'è paragone, d'accordo? E poi uno fa quello che
Amen.
vuole, però io ho il dovere di dire cosa ho trovato. E, insomma, però chi ha gli occhiali negativi, preghiamo per loro, che noi gli vogliamo tanto bene, amen? Vero quanto amiamo i nostri nemici noi? Tanto bene gli
Amen.
vogliamo. Grazie, Signore.
Amen. Dio ci aiuti. Sì, ho questa testimonianza che vorrei leggere e poi possiamo fare anche una pausa con un canto. È la testimonianza di un fratello con la iniziale P che dice: Ciao fratelli, mi avete chiesto alcune cose e vi rispondo. Sono sposato da 11 anni e dopo aver ascoltato tutte le puntate di Apocalisse e tante testimonianze di fratello Giuseppe, sono stato chiamato a seguire la via della fuga dall'Italia. Prima ho avvertito i miei amici organizzando incontri sulle profezie bibliche e ho detto anche che presto sarebbe nata una grande crisi economica dietro ad una specie di inganno globale ed ero sicuro che in Italia questa crisi sarebbe stata forte. Ma non sono stato ascoltato.
Guarda, benvenuto nel club.
Allora sono partito con i miei genitori e mia moglie in un piccolo posto protetto in una nazione piccolina dell'Europa.
E questo, dicevamo prima, sarebbe il fratello che tu parlavi,
Sì,
giusto? Che
sì.
ha trovato un posto, e però lo vuole tenere privato.
Sì.
D'accordo, noi onoriamo sempre i desideri delle persone, i nomi, tutto, privacy, però. Con piacere condividiamo testimonianze che molti possono imparare. Questo qua ha evangelizzato diciamo, i genitori, i suoceri e anche i propri genitori, va bene? E si è portato tutta la ciurma, Dio lo benedica.
Sì, in una nazione piccolina dell'Europa, in un piccolo posto protetto.
Interessante.
Qui siamo in uno stato fuori dalla politica europea.
Alleluia.
Fisicamente siamo vicini all'Europa, purtroppo, ma non abbiamo nulla da spartire con gli inganni e le regole atee degli altri
E
stati.
gloria a Dio, è fuori dall'Italia comunque.
Sì. Poi ci hanno raggiunti i genitori di mia moglie e viviamo tutti insieme.
Alleluia.
Ho costruito una casa con tante camere per poter lavorare con i turisti, ma è arrivato puntuale il Covid. Abbiamo creato un orto dove coltiviamo pomodori, insalata, alberi da frutto. Ci siamo circondati di amici, alcuni hanno le galline, alcuni i maiali, il pozzo d'acqua. Cerchiamo di essere liberi, indipendenti verso regole future governative, un eventuale obbligo al microchip. Ci stiamo preparando per aiutarci a vicenda, come consigliavate voi nelle vecchie puntate video. Chi ha la gallina la scambia con chi ha l'acqua, eccetera, eccetera. Molta gente qui conosce i pericoli e le profezie bibliche. Molti sanno che siamo vicini a questi tempi di tribolazione. Purtroppo in Italia hanno subito invece il lavaggio del cervello. La poca fede che c'era non esiste più. Ogni settimana qui ci riuniamo, o a casa di altra gente o a casa mia, per pregare. Gesù è il centro della nostra vita. Qui si vive senza mascherina. Siamo liberi. Le sante messe sono affollate e c'è il contatto con la gente. Io voglio molto bene a fratello Giuseppe. Mi avete cambiato la vita. Io evangelizzo, ma qui tante persone confermano le parole di fratello Giuseppe, le sue interpretazioni fondate sulla parola di Dio. Ho dato il vostro indirizzo dalla radio ad alcuni ragazzi aperti alle profezie, ragazzi svegli, e credo che abbiano iniziato a seguirvi. Evviva! Io prego per la vostra comunità, voi pregate per la mia famiglia, per la nostra fede, che deve restare salda a Cristo nei tempi difficili. Che la pace e la gioia del Signore sia con voi. Alleluia! Amen.
Thank you, Lord. Grazie, Amen. Signore. Grazie, Gesù. Amen.
Amen. Grazie, Amen. Fratello P. Grazie, molto, Signore. Molto, molto importante questa testimonianza. Edificante vedere che vi siete stabiliti in un nuovo posto ed è meglio di prima e il Signore vi sta proteggendo, vi sta benedicendo. Bellissimo. Quindi questi fratelli cosa hanno fatto? Lui ha detto che da anni stava seguendo i messaggi in radio e si è messo in ginocchio a chiedere al Signore cosa faccio, dove vado, dove è il mio posto. Yeah. Quindi ha fatto la cosa giusta. E poi, quando il Signore gli ha parlato, ha ubbidito.
Amen, grazie Signore. Molto bello quando i fratelli pregano e il Signore gli dà un'indicazione.
Amen, amen.
Allora, guarda, anche in Europa ci sono dei posti. Andiamo sempre con le profezie, noi, no? Adesso non è oggi, non sarà domani, ma alla fine ci saranno 10 nazioni che si uniranno e sicuro sarà l'inferno sulla terra. Chi è dentro in quelle 10 nazioni? Chi si ribella, l'anticristo li distrugge. 3 nazioni si ribelleranno e saranno distrutte. Capito? Se ti trovi una di queste nazioni, che io credo il 99%, una è l'Italia, perché alla fine del VI Impero Romano c'è il Liceo Vaticano che l'anticristo deve assolutamente distruggere. Quindi con una scusa l'altra scoppiare una guerra, ma la cosa principale è distruggere il Vaticano. Perché se arriva un papa come Viganò che rimette tutto a posto, e Viganò lo farebbe in 24 ore, va bene? Viganò, l'arcivescovo cattolico dell'America, americano, che questo papa argentino deve niente, è come veleno per lui. No? E ho notato però ultimamente che il papa sta dicendo un sacco di cose giuste, che non bisogna, la Madonna non è la corredentrice, ma è solo Gesù. Si vede che i suoi segretari gli hanno tirate le orecchie, eh? Dice, se qui non predichi un po' di Vangelo, qua Viganò ci fa polpette. Viganò gli sta facendo vedere i sorci verdi a questo qua, capito? E praticamente questa è la risposta a Viganò, capito? Perché Viganò lo stai chiamando anticristo, pelandrone, buona nulla, falso cattolico, falso papa. Cioè, nota che il papa non gli ha mai risposto a Viganò. Perché? Perché Viganò c'ha ragione, è logico. E allora questo qui ultimamente sta predicando Gesù. Gesù per lui, io non credo che questo qua sappia neanche chi è Gesù. Però deve predicare perché c'è, per esempio, c'è Canta la Messa, il famoso predicatore del Papa, che è un uomo di Dio. Che, va bene, anche un po' troppo religioso, comunque. Vabbè. Cioè, voglio dire, cioè in Europa ci sono dei posti belli, capito? Per esempio ci sono dei posti, che so io, in Romania, in Ucraina, però lì fa un po' freddo, l'ex Jugoslavia per esempio, ci sono tanti bei posticini pittoreschi, cioè località da cartolina, va bene, ma bellissimi posti. Ecco, quindi io, se proprio non potessi uscire dall'Europa, sceglierei uno di questi posticini, io farei così. E più vai a nord più fa freddo. Io ero in Romania, lì a Polonia sono stato, lì caro mio, fa freddo lì, 10 sotto zero, ma Dora, ma non è più freddo in Romania che Polonia?
Dipende dove.
Io non ho visto il freddo in Polonia come in Romania.
No, Big Mountains in Romania.
Dipende dove, sì. In Romania, sulle montagne, sì, fa molto freddo. Io ho preso pneumonia tante volte.
Pneumonia e polmonite, sì.
Ok, polmonite.
Io ho preso la bronchite che ce l'ho ancora. Quindi pregate per fratello Giuseppe, il grande guaritore, che ha la bronchite. E però prendendomi molta cura sto sopravvivendo, vero?
Sì.
Ecco, guarda, per posto ho ricevuto dei giubbotti che li metto sempre, e mi proteggono. Non mi lamento, io lodo Dio anche in questo.
Amen.
E quindi ho preso la bronchite perché non mi vestivo abbastanza caldo, quindi se siete in Romania o Ucraina, vestitevi bene, ragazzi, non fate le cretinate che ha fatto il fratello Giuseppe, che si è peccato la bronchite. E però lodo il Signore lo stesso. Amen. Allora, voglio dire, quando scegliete il posto, considerate anche il generale. C'è un generale che ha fatto perdere la guerra a Napoleone e a Hitler. Come si chiama questo generale?
Generale Inverno.
Generale Inverno. Hanno perso in Russia contro il generale Inverno. Quindi il freddo. Infatti, quando noi siamo andati via, la cosa che ci ha fatto scoccare la scintilla di uscire dall'Europa, che ci stavamo organizzando lì per la grande tribolazione. Però io dicevo, ma caspita, qui quando viene 10 sotto zero, e in certi posti 20 sotto zero, a Cluj era 20 sotto zero.
Sì.
Ti ricordi, c'erano delle punte. Ma voi siete matti per un freddo così.
Ma ci sono le montagne vicino,
ma
cosa
perché,
fare?
Perché non siete andati a Rimini, a Riccione, Cesanati?
No, forget it.
Quindi in conclusione, io dico, scegliete un posticino, però considerate il freddo anche, va bene? E sempre andare in un paesotto, va bene? Andate in un paesotto, organizzatevi, va bene? Cioè, cosa vuol dire organizzarsi? Io quando compro una macchina usata, nuove o mai comprate, perché secondo me è una cretinata, compro macchine nuove, che dopo 5-6 anni vale la metà, o anche di meno. E io, prima di comprare una macchina, noi dove andiamo a scegliere una macchina, ragazze?
Sempre nei negozi di seconda mano.
Al meccanico.
Bravo, che non è vero, seconda mano cosa?
Ma sono sempre seconda mano.
Ma no, cercano di vendere dello scatarozzo che non riescono a sdoganare. Andiamo dai meccanici a comprare le macchine. In che modo? Andiamo a dire qual è la macchina che conviene. Qual è la macchina che, capito, pezzi di ricambio. Quando sei, per esempio, fuori dall'Italia, terzo mondo, Sud America, così, e devi vedere i pezzi di ricambio, se li trovi. Questo costa meno, ma i pezzi di ricambio non si trovano. Ci sono invece macchine usate che si trovano benissimo, capito? Cioè le migliori sono, cioè, vabbè, con questa rancita con le macchine, non fammi entrare nella meccanica. E allora così, quando scegliete una nazione rifugio, cioè è un rifugio in un paesino, informatevi sui pezzi di ricambio, virgolette, cioè il riscaldamento come a legna, benissimo, e la legna è facile da trovare. Qui per esempio abbiamo evangelizzato uno che c'ha un bosco lì, così è un direttore di un bosco.
Sì.
O padrone.
Supervisa.
E gli diciamo, possiamo venire col traino a caricare? Mm-hmm. E chi è che l'ha evangelizzato questo qua?
Deborah. Penso Deborah con Adrian.
Deborah e Adrian l'hanno evangelizzato, e questo è Pecorella. Ha detto, certo, venite tranquilli. Ha detto, quando volete o ogni tanto? Come che ha detto?
No, quando volete.
Quando volete.
Avvisatemi e potete,
ecco,
venire.
Così mia moglie è andata lì a prendere... prendere un carico e abbiamo un traino qui caricato e siamo andati con una macchina che sulla salita, carico la salita, non ce l'ha fatta, la macchina è scivolata indietro, meno male che non c'era un burrone. Così abbiamo dovuto mettere 4 soldi insieme, comprare uno con un motore un po' più grosso, va bene, e loro con quel motore più grosso adesso riusciamo a salire le salite, perché Deborah si è spaventata,
sì,
capito?
Sì.
Arriva a un certo punto e scivolate indietro, a volte di frenare, che c'è il carico dietro che ti tira.
Sì, sì.
E allora abbiamo dovuto
poi tutta la strada è su e giù.
Abbiamo dovuto vendere la macchina e prendere un'altra, 4 ruote motrici, allora un motore più grosso. Insomma, che sono dettagli meccanici, per questo sto dicendo queste cose. Quando scegliete una nazione, un paese, informatevi, virgolette, i pezzi di ricambio. C'è la legna, cioè le stufe migliori sono quelle a legna, perché non dipende dal gas, dal gasolio, questo qui è roba di Milano. Lasciate perdere Milano, Roma e Firenze. Qui noi abbiamo stufe a legna, infatti qui il nostro ufficio, alla mattina Angela accende sempre la stufa qui, meno male, perché qui c'era 7 gradi oggi, no?
Stamattina sì, quindi sì. Stiamo cominciando a riscaldare.
Quindi
sì.
In Italia aumentano i gradi e qui scendono. Sì, sì, sì. Quindi adesso frate Giuseppe va in giro col suo giubbotto, va bene, il giubbotto per stare caldo. E stamattina lì che correvo sotto gli avi, dove adesso vado, un ufficio che senz'altro Angela, infatti Angela qui pronta con la stufa che andava. Quindi voglio dire, quando fate organizzate un così per rifugio, dovete avere stufa a legna. Mm-hmm. Però scoprite dove la legna ve la procurate. Qui infatti noi abbiamo una motosega, tagliamo, carichiamo e andiamo. Cioè non io, diciamo, quando dico noi carichiamo, andiamo, lavoriamo, dico Adriano.
L'uomo pratico.
Paul, che è un gigante di un 17enne.
Eh sì.
E questo, quando dico noi lavoriamo, cioè tu inquadra loro due. E, però in comunità, grazie Gesù per la comunità che ci seguita tutti qua. E allora vi diciamo, scegliete il paese esotico, ci deve essere acqua potabile, nella zona, un pozzo o raggiungibile, e riscaldamento. Quindi acqua, cibo, e riscaldamento e alloggio sono le quattro basi per sopravvivere. Cosa ho detto? Acqua, cibo, alloggio e riscaldamento, d'accordo? Ecco, quindi dovete calcolate queste cose, scrivetelo. Alloggio, acqua, cibo, alloggio e riscaldamento. Queste sono, dovete controllare subito e siete autosufficienti. Se il luogo è fresco, va bene, prendete giacche, giacconi. Se 10 sotto zero, 5 sotto zero, eccetera, non, state attenti, perché lì vi serve molto riscaldamento. D'accordo? Quindi calcolate queste cose. Allora sceglietevi un paesino, in qualunque di questi posti, va bene? Possibilmente nazioni che non c'è la NATO, non ci sono le basi atomiche americane, come in Romania, come per esempio in Polonia, come nel Baltico, ci sono basi atomiche americane. Non te lo dico che sono atomiche, però ci sono le basi. O abbastanza, Angela, come dare un'idea?
Sì, va bene, sì. Comunque voglio ricordare ai fratelli che questi messaggi non riusciamo più a pubblicarli su YouTube, e quindi se volete seguire queste preparazioni per il tempo della fine, l'analisi delle notizie, meglio seguire il sito di radioblast.net, perché qui pubblichiamo tutto senza censura, possiamo parlare liberamente.
È troppo veloce. Io sono una pecorella che il mio cervello funziona piano.
Oh, I'm sorry.
Ripeti l'indirizzo.
Radioblast.net.
Ecco, vedi? Quando quindi fai la pubblicità, questo, falla chiara, sono lo sponsor qui.
Oh, you can help me.
Allora, vai.
E quindi specialmente sulla pagina di Topici trovate tanti messaggi che sono pubblicati senza limiti. E poi ci sono la pagina delle notizie, video, corsi biblici e quelli che volete
seguire. Sulla pagina
seguire
della radio.
Sì. E quelli che volete seguire su altre piattaforme, potete seguire su...
Cosa sono le piattaforme? YouTube è una piattaforma,
yes.
Facebook è una piattaforma, capito cos'è? Mm-hmm. Non è la piattaforma per prendere la metropolitana, piazzale Loreto.
No, abbiamo aperto un canale su rumble.com e anche su vimeo.com. Se aprite la pagina radio, la homepage, c'è un annuncio, c'è anche il link dove potete aprire i nostri canali e iscrivervi.
Link basta cliccare.
Basta cliccare. E potete iscrivervi.
Potete scrivere. Quanto si paga?
Non si paga,
in contanti, dico.
Come sempre, no. Diamo tutto gratis.
Tutto gratis. Ma tu sei una brava ragazza.
No, io non sono brava. Sono i fratelli bravi che ci aiutano con le loro offerte, con le loro decime, che ci stanno vicini, che ci amano, che ci sostengono. E si sente la loro presenza. Quindi grazie, fratelli. Vi amo.
No, però,
io non sono tanto brava.
Devono essere dolci questi fratelli. Che,
sono dolci.
Capito? Che riusciamo... Sì. A volte i fratelli ci ringraziano e dico grazie, che date tutto gratis. Potete ringraziare i fratelli, non noi,
sì.
Perché noi, non siamo noi che paghiamo. Amen. Noi siamo qua solo a predicare, ascoltare il Signore e basta.
Amen, amen.
A tempo pieno. Vabbè. E poi ci sono i fratelli che aiutano a cuore pieno.
Sì.
Quindi ringrazio quei fratelli che ricevono tutto gratis, eternamente. Fermatevi ogni tanto a dire grazie ai fratelli che si alzano dal cadreghino e aiutano. Va bene?
Grazie.
Quindi i fratelli che ricevete gratis, ringraziate ogni tanto questi fratelli. Next.
Amen.
Next è il tempo per ascoltare una canzone. Un canto, Gesù ritornerà e rapirà la Chiesa.
Ancora un po' che poi egli verrà, ma tu rapirà fede in te.